Effetto Mondo.
I think it would be unwise to do that. And when I speak to people close in Trump's circle and I ask them, is he serious about the Panama Canal? Is he serious about Greenland? And how far is he willing to go? They say he is quite serious.
Giulia Crivelli, buongiorno.
Buongiorno. Non potevamo, insomma, che partire da qui perché la scoppiettante, diciamola così, conferenza stampa, perché poi veramente Donald Trump, noi spesso abbiamo colto le risposte che ha dato e le sue dichiarazioni, sì, ma in realtà appunto erano tutte sollecitazioni da domande dei giornalisti, quindi proprio un vero e proprio botta e risposta. E qui naturalmente ne parliamo da quando quelle parole sono uscite dalla bocca di Trump, in particolare sulla possibile acquisizione della Groenlandia e altro tema caldissimo, il canale di Panama. Ha rivendicato eventualmente queste due mosse per sicurezza economica nazionale e la voce che avete sentito del principale commentatore della CNN era non è Donald Trump, ci aveva già abituato durante la sua prima presidenza a dichiarazioni molto sopra le righe, molto poco diplomatiche o convenzionali, però il suo entourage aveva sempre detto, soprattutto noi giornalisti, cronisti della Casa Bianca, di prenderle un po' così, di downplay them, come si dice in inglese, cioè di prenderle di non prenderle troppo sul serio. Adesso è cambiato qualcosa, perché invece il consiglio è di prendere sul serio ogni cosa che dice Donald Trump. Fa molto effetto, tra l'altro, che proprio nei giorni in cui, perché ci sono 6 giorni di fatto per commemorare e completare l'iter dei funerali di Jimmy Carter, morto a 100 anni, fa molto effetto questa cosa del canale di Panama, e tanti giornali lo sottolineano, perché fu proprio Jimmy Carter nel 78 in un accordo che ancora adesso porta il nome di Carter e dell'allora governatore e dell'allora presidente di Panama Omar Torrijos, e con quel trattato nel 78 che naturalmente è vero, erano stati gli Stati Uniti in gran parte a progettare, costruire e finanziare all'inizio del secolo, però poi era stato chiaro fin dall'inizio che bisognava trovare, essendo il canale di Panama territorio di Panama, un accordo diverso.
Che poi era l'epoca quella della chiusura della decolonizzazione, no? Quindi si chiudevano tutti questi accordi e tutto tornava
poi
ai paesi.
Devo dirti, insomma, abbiamo sentito le parole di Trudeau, sì, che dice ammetto, insomma, di non poter affrontare le grandi sfide che ha il nostro partito e il nostro paese davanti, con tutte le divisioni interne. Ecco, qui mi ha fatto veramente effetto l'intervista che viene richiamata a caratteri cubitali su USA Today, che è di fatto l'unico quotidiano nazionale americano insieme a Washington Post e New York Times. È un'intervista, è la prima, diciamo, forse sarà l'ultima intervista in cui Joe Biden torna sulla sconfitta di Kamala Harris, e il titolo è: se avessi corso io avrei potuto vincere.
Spero che non abbia detto questo Biden.
Ti giuro, ha detto proprio così. Ed è, non
se,
lo so,
se ne
da
fosse
una parte...
andato via prima, forse Kamala Harris,
esatto,
sarebbe potuto vincere.
Quindi l'idea appunto di riuscire a fare un passo indietro, quando forse con il tempismo, che poi la storia, ma vedremo, insomma, anche qui la storia ci dirà. Poi naturalmente ci sono tutte le reazioni alla mossa di Zuckerberg, e che è tra l'altro quella di togliere il fact checking da Facebook
Come Elon Musk,
esatto. E questo è anche qui non c'è nulla di programmato in tutto questo, però proprio ieri sentivamo Keir Starmer che diceva: il punto è dare alle persone gli elementi per prendere delle decisioni. Allora, quando si dice sostituiamo il fact checking, che riguarda a volte anche i numeri, cioè non è soltanto dire fare fact checking sulle opinioni, anzi fare fact checking sui numeri. E quindi Keir Starmer diceva Elon Musk dovrebbe fare paura a tutti perché diffonde fake news. Ecco, la dichiarazione fa molto effetto, la dichiarazione, le giustificazioni che ha dato Mark Zuckerberg, cioè sostituiremo dei giudizi community based al fact checking, che è chiaro che se chiedi all'oste com'è il suo vino, semplifico, però non è alla persona che sostiene una tesi controversa che devi chiedere di controllare o di spiegarti perché quella tesi è giusta. Perciò, insomma, vedremo se queste sono appunto da dichiarazioni da disruptors in chiefs, come li definisce l'Economist, questi personaggi. A questo punto uniamo anche a Elon Musk e a Donald Trump, mettiamoci anche Zuckerberg, o se poi qualcuno oserà contrastarli un pochino più così in profondità.
E va bene, Giulia, dove andiamo adesso?
Ma naturalmente, insomma, spostiamoci un po' in Europa, perché anche qui ne stanno succedendo stanno succedendo moltissime cose. Ti segnalo solo che ovviamente negli Stati Uniti tutti i quotidiani della California aprono su questi incendi devastanti che hanno colpito in particolare Los Angeles, con una velocità di propagazione enorme per via del vento. I quotidiani cinesi aprono invece su un altro disastro naturale, che è un terremoto gravissimo che c'è stato lì. In Giappone si parla molto del blocco dell'acquisizione, questa è una mossa di Biden, di US Steel da parte di Nippon Steel, partirà sicuramente un'azione legale. E poi c'è la Germania, dove fanno molto effetto le dichiarazioni di Biden, però di Trump, ma si parla anche della questione del Canada. E se vuoi sentiamo le parole del premier dell'Ontario, che è un altro stato del Canada, che reagisce alle parole di Trump.
I love the US, I love Americans, and I get it. You know, President-elect Trump is a real estate tycoon, he's made billions, but that property's not for sale, as simple as that.
Quindi dice, ribadisco, certo che noi vogliamo tenere i rapporti migliori possibili con gli Stati Uniti, io amo gli Stati Uniti, forse questo è un approccio giusto. Cioè Donald Trump ha fatto prima di diventare presidente, è stato sempre un imprenditore e un manager, e soprattutto nel settore immobiliare, e quindi il premier dell'Ontario dice, capisco il suo linguaggio, il suo ragionamento, cioè lui vede una proprietà che gli interessa e pensa di poter fare un'offerta. Gli rispondiamo, non è in vendita, as simple as that, il Canada non è in vendita, perché sappiamo che Donald Trump dice, tra l'altro ha fatto anche un discorso interessante, perché è vero che quando si guarda la mappa degli Stati Uniti e del Canada ci sono questi confini nettissimi, no? Delle linee rette che non vediamo in tante altre regioni geografiche. Donald Trump ha detto, lo vedete, no? Sono dei confini assolutamente messi lì dai cartografi un po' a caso, togliamoli e facciamo un unico grande Nord America e saremo tutti più prosperi.
Cioè l'Africa non esisterebbe nessun paese, perché sono tutti disegnati a tavolino.
Esatto. Ti porterei all'ultimo in Francia, perché lì le prime pagine sono monopolizzate dalla morte del padre di Marine Le Pen, fondatore del partito che adesso non c'è più, che si è evoluto nel partito che attualmente guida appunto la figlia Marine Le Pen, ma c'è anche la nipote, che invece secondo molti ha raccolto la vera eredità di Le Pen. E sentiamo che cosa dice di lui uno storico della politica.
Que c'est le seul homme politique de la Ve République qui soit arrivé à exercer une influence décisive sans jamais exercer aucun pouvoir.
Est-ce qu'il voulait le pouvoir? C'est une des premières questions moi que je me suis toujours posée et que d'ailleurs je lui avais posé, vous lui avez posé aussi.
Oui.
È interessante questo punto di vista, cioè lui dice lo storico è l'unico uomo politico della Quinta Repubblica che ha esercitato un'influenza enorme pur non avendo mai un incarico politico all'interno delle istituzioni, perché poi i veti sono caduti, diciamo, grazie all'evoluzione del partito e al ruolo che ha avuto la figlia. Jean-Marie Le Pen si è candidato, credo, 4-5 volte all'Eliseo e non è mai riuscito a vincere, quindi la domanda è, ma lo voleva il potere o gli piaceva questo ruolo da outsider?
Ti ricordi
qui?
Il potere logora chi non ce l'ha, di Andreottiana memoria. Nel caso di Le Pen, di Jean-Marie Le Pen invece, è stato proprio il contrario.
Esatto, una sorta di potere, non, neanche intanto nell'ombra, ma appunto
fuori dalle istituzioni.
Esatto.
Abbiamo ancora un minuto prima di chiudere, per un altro titolo o qualcosa, Giulia?
Sì, devo dirti, tutti i giornali europei oggi, compresi gli spagnoli, che ieri avevamo visto si concentravano sulle parole del re per spronare il governo locale e centrale ad aiutare veramente le zone colpite dall'alluvione a Valencia e dintorni, oggi anche la Spagna si concentra sulle dichiarazioni in particolare di Zuckerberg e su questa svolta di Meta, e i titoli variano da Zuckerberg si allinea a Elon Musk, perché sappiamo che su X non esiste più il fact checking, Musk entra nella corte di Trump, insomma l'interpretazione
non l'ha scritto nessuno. Zuckerberg, questo poi ci stava come titolo, non è molto spagnolo però.
Sì, perché poi alla fine purtroppo, insomma, dopo aver dato $1 milioni, forse anche di più, per il comitato che organizzerà la cerimonia del, sì, 20 gennaio prossimo, insomma, ancora era già stato un primo segnale di desiderio di ringraziarsi Donald Trump.
A me viene sempre in mente che le elezioni vinte da Trump contro Hillary Clinton furono un grandissimo investimento su Facebook, girarono anche le cifre, no? E quindi c'è questo legame strano.
Sì, siamo veramente in un'epoca di contraddizioni che sostituiscono le contraddizioni precedenti senza soluzione di continuità.
Va bene, Giulia Crivelli, grazie a tutto per la puntata di oggi. Ci fermiamo qua con Carlo Salvatore in regia, Alessandro Schiena in redazione, Alessio Maurizio in studio. Ciao a tutti, buona giornata.